Ed eccoci qui all'interno di Extranet. Li abbiamo incontrati a gennaio del 2006. La voce era quella di Giorgio Prette, adesso invece c'è Manuel Agnelli di After Hours. Ciao Manuel.
Ciao a tutti, ciao.
Alcune domande per ripercorrere la carriera di After Hours. A tuo avviso, quale traccia avete lasciato nella scena della musica underground italiana degli anni 90?
Ma non credo di essere la persona giusta per rispondere a una cosa che ci riguarda così direttamente. Sicuramente abbiamo fatto la strada con tanti altri gruppi, tanti altri progetti che hanno cercato una propria dimensione. Quindi molto dinamici che hanno contribuito comunque ad aprire delle strade e a diffondere l'idea di una musica diversa da quella che viene ascoltata sui network. Questo sì, insieme a tanta altra gente, però non l'abbiamo fatto da soli.
Cosa intendi quando in riferimento al linguaggio parli di laboratorio, sperimentazione della parola, lontana naturalmente dai contesti canori? Abbiamo apprezzato molto le tue numerose interpretazioni di Reading, dove leggi alcuni testi abbinandoli a dei tappeti musicali.
Ma non voglio avere la presunzione di fare un lavoro sulla parola programmatico, semplicemente quello che c'era stato nella musica in Italia, a livello di parola probabilmente era invecchiato e invecchiato un po' male, per cui dalla generazione dei cantautori non ci si era staccati molto a livello così testuale, per cui per noi è stata un'esigenza quella di approcciarci all'italiano in una maniera differente, l'abbiamo fatto in maniere alcune volte anche molto grezze, alcune volte mal riuscite, ma secondo me comunque in maniera anche lì abbastanza vitale. Poi l'interesse per la parola trascende le canzoni, ma non nessuno di noi vuole avere la presunzione di fare un lavoro vero e proprio sulla lingua. È lo stesso lavoro che viene fatto dai ragazzi nelle scuole o nelle strade, eccetera. È cercarsi un linguaggio proprio che possa esprimere alla perfezione quello che uno vuole trasmettere e in questo modo, quotidianamente comunque, modificare la lingua, che vuol dire anche peggiorarla certe volte, per
Oltre
carità.
che cantante, sei anche autore dei testi. Dove nascono e soprattutto con quale stato d'animo, viene scritto un testo?
Ma diciamo che un testo, e per quello ci metto tanto a scriverli, un testo lo scrivo quando ho qualcosa da dire, perché per me resta la cosa più importante che ho a livello espressivo, il linguaggio che ho sviluppato, che mi si avvicina di più, più mi si confà, diciamo. Per cui il problema è che io sono uno di quelli che aspetta un po' di avere qualcosa da dire, non ho un mestiere, fra virgolette, nello scrivere i testi. È anche vero che quando c'è qualcosa da dire è facile scrivere poi i testi, perché c'è un'urgenza comunque che ti porta ad avere anche la necessità poi di scrivere questi testi qua. Il cut-up, che è un metodo di taglio e cuci che abbiamo adottato da qualche anno, anche se ultimamente l'ho abbandonato, però è stato molto importante perché mi ha dato una visione molto più laica della creatività, per cui anche lì sono in grado adesso di scrivere senza considerare ogni parola che mi viene dall'ispirazione come una parola sacra e riesco forse a scrivere un po' meglio adesso.
Hai una pubblicazione editoriale all'attivo dal titolo Il meraviglioso tubetto. Cosa ha di meraviglioso questo tubetto?
Di
Un'affermazione apparentemente agli antipodi.
meraviglioso ha che semplicemente è stata una scoperta, come tutte le scoperte che ti rimettono in gioco e ti fanno pensare diversamente a te, è meravigliosa, quindi non è riferito né all'oggetto in sé né alla funzione dell'oggetto, ma al fatto che questo oggetto ha rappresentato una scoperta di sé nuova.
Diamo uno sguardo al passato. Rispetto alla vostra pubblicazione, Quello che non c'è, di Mescal 2002, cosa è cambiato artisticamente e anche concettualmente con i nuovi lavori?
Ma abbiamo cercato di fare degli album in teoria da quello che non c'è, che fossero un pochettino più compatti musicalmente, perché noi eravamo abituati a avere degli album abbastanza, fra virgolette, eclettici, all'interno del rock, per carità, ma con degli elementi molto distanti fra di loro. E invece con quello che non c'è, con Ballate per piccola iena, abbiamo cercato di compattare un po' la direzione musicale. Non è detto che il prossimo album sia così, da quello che posso dirti al momento, perché stiamo lavorando già sul materiale nuovo, torneremo ad essere abbastanza eclettici. L'esigenza però c'era di fare degli album che avevano comunque una direzione molto forte, granitica a livello di contenuti, e quindi anche musicalmente volevamo rappresentare questa cosa qua, insomma.
Viviamo in un tempo forse povero di valori. Quanto incide questo sul concetto di nazione, parola che spesso troviamo ripetuta all'interno dei testi delle vostre canzoni?
Sì, io non so se è per la povertà dei valori o per il fatto che l'Italia non ha ancora l'abitudine a considerarsi una nazione, e lo dico nella migliore delle accezioni, non il concetto di bandiera in sé, di nazionalismo, ma di nazione come comunque l'identità comune, no? Il sentirsi parte di una stessa cosa. Credo che sia molto difficile da realizzare in Italia, non sia una cosa semplice, non sia una cosa breve e veloce. Lo Stato è sempre stato visto come un nemico qua, e questo in alcune canzoni comunque cerco di sviscerare, dando la mia versione dei fatti, dando la mia versione delle mie emozioni, delle mie sensazioni più che altro. Non voglio essere né teorico né peggio, insomma.
L'ultima domanda: lo scrivere per te rappresenta un modo anche per interpretare il proprio ego, il proprio pensiero intimo?
Assolutamente sì, credo che l'ego non sia anche questo, cioè, ha sempre avuto un'accezione negativa in Italia, essere egocentrici, egoisti. Certo, per carità, gli eccessi sono negativi, però non c'è niente di male nell'ego, non c'è niente di male nell'averne uno, non c'è niente di male nel coltivarlo, nell'essere coscienti e anche nel godersela, per carità, questa situazione. Sicuramente già fare musica, salire su un palco davanti a tanta gente a raccontare le tue cose è una posizione comunque che non credo possa essere meno che egocentrica, insomma. Mi fanno ridere quelle persone che dicono che bisogna essere umili come artisti, è una contraddizione in termini. L'artista deve avere la libertà più grande di esprimere se stesso al 100% con la maggior sincerità e la maggior potenza possibile. Questo include un forte ego, una forte coscienza del proprio ego, non una forte umiltà. E il concetto di umiltà poi in Italia, secondo me, è sempre stato usato in maniera cattolica. Non parlo di religione, parlo proprio di questo sentirsi schiacciati, piccoli, piccole formichine che comunque devono stare al loro posto e non osare più di tanto. E questa cosa, non solo artisticamente ma soprattutto artisticamente, ha limitato molto la crescita dei talenti in questo paese. Per me questa è una peste da sradicare in tutti i modi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo, dobbiamo portarlo avanti con convinzione e dobbiamo essere, perché no, anche abbastanza egocentrici da godercela questa cosa.
Manuel, io ti ringrazio per la disponibilità e mega in bocca al lupo per i progetti futuri, e ci risentiamo nel prossimo appuntamento.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao Manuel.